Questo è il programma Due di Denari che conducono me a Seroshani. Batti le mani e sintonizzati pure domani.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Do you know what? Enough talking on the dog and bone, I'll see you in a minute, yeah?
Yo, right, this is London living. Straight out the East End family. I'm so London with it. In the gulliest part of East London. Chilling with my dons and something London women.
E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Bentrovati a Due di Denari. Allora, intanto lo dico subito, questa mattina sono da sola, quindi mi aspetto il massimo conforto, il massimo sostegno da parte vostra all'800 24 00 24. Aiutatemi ad animare la puntata di questa mattina. E giovedì avremo Investire Informati e fra un po' vi racconterò il tema che approfondiremo, ma naturalmente mi aspetto anche tutto il vostro aiuto con delle domande sul tema del giorno, proprio perché mi manca Mauro e quindi devo essere confortata in ogni modo. Allora, la notizia, quella che generalmente ribattezziamo la notizia frufru di partenza, è una notizia che farà sicuramente sorridere, anzi forse ridere di cuore, con un ghigno malizioso anche sulle labbra, tutti i tassisti d'Italia. Vi racconto che cosa è successo all'autore anche di questa musica che abbiamo ascoltato, il DJ britannico Chris Reed, noto con il nome d'arte Plastician. Il DJ ha raccontato dal suo account Twitter che un autista Uber ha scambiato il suo indirizzo di destinazione e lo ha erroneamente portato in un'altra città, viaggiando per un centinaio di chilometri mentre dormiva. Allora, la pubblicazione di questa denuncia sul social network è diventata virale e ha accumulato migliaia di mi piace e retweet. Il DJ ha sostenuto che quando ha chiamato il centro di assistenza clienti dell'azienda, gli è stato confermato che il suo indirizzo di casa era stato inserito correttamente al momento dell'ordine. Ora, qual è il problema? Magari può anche capitare che ci si sbagli destinazione, ma il poveretto si è addormentato durante il viaggio è durato più di 5 ore e lui, essendo stato portato in una città diversa rispetto a quella che secondo la sua testa aveva scelto, ha dovuto pagare un conto piuttosto salato, 1500 sterline, quindi 1700 euro. Quindi state attenti a quando, questo non capita in Italia perché come sapete Uber non ce l'abbiamo, però insomma date l'indirizzo giusto al tassista del quale vi avvalete, perché poi possono capitare anche questi disavventure. Detto ciò, noi oggi non parleremo né di trasporti di nessun tipo, parleremo invece, appunto essendo giovedì ed è la puntata di Investire Informati, parleremo di investimenti, ma di una categoria molto speciale. Sapete che a livello mondiale si parla di oltre 30.000 miliardi di masse gestite secondo i criteri SRI sociali, i criteri appunto quelli che ormai abbiamo imparato a conoscere come di responsabilità sociale. In Europa, con circa 11-12 mila miliardi ad oggi, pari al 46% del totale dei capitali gestiti globalmente con questi criteri, l'Italia avrebbe anche una marcia in più e sarebbe tra le leader a livello internazionale rispetto alla finanza sostenibile. Quindi tenete bene a mente questi numeri, perché noi ne parleremo diffusamente questa mattina, parlando un po' di tutto quel criterio nuovo di investimento che è quello sostenibile, ma anche di quello etico. Sono, come dire, settori che hanno in questo momento un forte fermento, ma in realtà in Italia, se andiamo un po' a scandagliare bene, hanno anche una situazione piuttosto consolidata. Parleremo anche della finanza etica, dell'investire secondo criteri etici, di banca etica, e quindi un tema che per la verità ci avete sollecitato molte volte, ci avete invitato molto spesso appunto ad affrontare, quindi questa mattina abbiamo pensato di accontentarvi. È il mese dell'educazione finanziaria e in questo mese anche di questi mesi si parla. E quindi ribadisco 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Etica e sostenibilità sono elementi di cui avete tenuto conto quando avete scelto come investire i vostri risparmi? Vorreste intervenire sulle vostre scelte del passato, magari per orientarle in questa direzione? Oppure, come capita anche a molte persone, siete scettici rispetto a queste categorie? Quindi chiamateci, oppure intervenite se volete con l'SMS 349-238-6666. Potete mandarci anche i vostri messaggi su WhatsApp. Questo è il nostro preambolo di questa mattina, ma come sempre partiamo con il nostro giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Eccolo qua, intanto io sono da Roma, non ve l'avevo preannunciato, stavo provando ad aumentarmi un pochino, chiedo a Valeria appunto il volume delle cuffie, le devo assestare perché non sono abituata, Valeria, a questo studio, per cui ho bisogno di tutta l'assistenza possibile anche da questo punto di vista. Allora, la prima notizia di oggi: se la banca sbaglia nell'esecuzione dell'ordine di acquisto via internet e manda il trader in rosso, non rispettando il limite massimo della provvista sul conto corrente, il risarcimento è comunque limitato al danno subito e non si estende all'intera somma investita perché l'operazione resta valida. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un risparmiatore appunto contro una grande banca. La Suprema Corte ha confermato il verdetto della Corte di Appello di Milano, che aveva commisurato il risarcimento chiesto dal trader a cui l'investimento evidentemente è andato male alla differenza fra la somma complessivamente investita e la provvista bancaria disponibile, al netto del controvalore delle azioni successivamente conseguita appunto dall'investitore. Un'altra notizia ci arriva da un'associazione dei consumatori Adico, si chiama amministratore di sostegno ed è una figura sempre più presente nella vita di molti soggetti deboli e fragili, soprattutto anziani, autosufficienti ma incapaci di svolgere i compiti di normale amministrazione o direttamente non autosufficienti. Cura i rapporti con la casa, si occupa di ritirare la pensione, paga le utenze, svolge le pratiche amministrative, gestisce eventuali proprietà immobiliari e fa molto altro ancora. Allora, questa associazione dei consumatori ha creato un apposito sportello dedicato proprio a questo importante istituto giuridico, perché i numeri delle richieste sono in crescita enorme. Solo in Veneto, per intenderci, gli ultra ottantenni sono circa 350.000, con una crescita del 78% in 10 anni, e fra questi poco meno di 64.000 hanno più di 90 anni, quindi sono persone che hanno sempre di più di queste figure bisogno di queste figure di sostegno, ma spesso non hanno il canale giusto, appunto hanno le informazioni giuste per poter chiedere informazioni su chi chiamare e appunto come ricercare le professionalità adatte, per cui adesso questa associazione dei consumatori si è messa a disposizione anche con questo importante servizio. Un'altra iniziativa che magari fa un pochino anche il paio con il tema di cui parleremo questa mattina. Allora, Azione contro la fame è un'organizzazione umanitaria internazionale, ha presentato ieri a Milano la quinta edizione della campagna solidale Ristoranti contro la fame. In 4 anni questa è una formula che, pensate, è riuscita a coinvolgere oltre 600 ristoranti e 500.000 clienti, permettendo di raccogliere circa 350.000 euro che hanno permesso a loro volta di attivare trattamenti salvavita per oltre 12.000 bambini. Questa iniziativa è partita ieri in tutta Italia in occasione del World Food Day. La quinta edizione di Ristoranti contro la fame si concluderà il 31 dicembre. In che cosa consiste questa iniziativa, questa raccolta fondi? Praticamente c'è un'iniziativa congiunta da parte sia del ristorante che si attiva con Azione appunto contro la fame, con Ristorante contro la fame, e anche il cliente. Il ristorante, attraverso il piatto o il menù solidale, dona 2 euro per ciascun piatto o menù solidale venduto, scelto dal ristorante per tutto il periodo della campagna. I clienti a loro volta vengono invitati ad aggiungere 2 euro al loro conto, su richiesta, anche attraverso il cioccolatino della felicità che è creato appunto ad hoc da una cioccolateria che si è resa appunto disponibile a completare questo pacchetto di solidarietà. Per l'edizione 2019 i ristoranti e le pizzerie aderenti alla campagna sono al momento 170 in tutta Italia, ma insomma le iscrizioni sono ancora aperte, quindi questa gamma si può ampliare. Un'ultima notizia: le compagnie del mercato libero di luce e gas attirano i nuovi clienti pronti a sottoscrivere le proprie offerte, coprendoli di omaggi e ricompense. Questo è l'ultimo studio di sostariffe.it che ha fatto il punto sui bonus aggiuntivi, buoni acquisto, gift card, gadget, premi, sconti in bolletta, buoni regalo, ribassi sul prezzo della materia prima e premi ad estrazione. Se consideriamo solo le tariffe della luce, fra gli incentivi più diffusi troviamo l'estrazione di premi, addirittura sarebbe possibile vincere una console di videogiochi o uno speaker a comandi vocali. Al secondo posto ci sono gli sconti speciali in bolletta, che fanno altrettanto gola ai consumatori. Per le offerte del gas la situazione invece è in parte diversa, perché il regalo tra virgolette più gettonato in assoluto è lo sconto in bolletta o sui consumi. Direi che per le notizie in breve questa mattina abbiamo concluso velocemente il mese dell'educazione finanziaria, poi partiamo con Investire Informati.
Ottobre, il mese dell'educazione finanziaria.
Le iniziative in programma per oggi e per domani. Allora, il programma di oggi prevede un evento presentato peraltro anche ieri nella nostra trasmissione. Prevedi, immagina, scegli. Si svolge a Milano stasera dalle 18 alle 20. Iniziativa a cura di Leonardo Assicurazioni, che in collaborazione con l'associazione Progetica aderisce al mese dell'educazione finanziaria, organizzando una conferenza interamente dedicata a sottolineare l'importanza di un servizio di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale di qualità. Durante l'incontro i formatori di Progetica illustreranno il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i nostri obiettivi in maniera efficace ed efficiente. Domani invece a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, l'educazione finanziaria come chiave di tutela per il risparmiatore. L'iniziativa è volta a fornire chiavi, l'evento è descritto proprio così, per la tutela del patrimonio, non solo finanziario. Verranno trattati casi concreti e verrà lasciato anche ampio spazio alle domande dei presenti. L'iniziativa è proprio a cura del comune di Monte San Pietro. L'ultima iniziativa, consapevolezza economica, come costruire il proprio piano finanziario grazie a controllo dei costi, tempo e diversificazione, è un evento che si svolge sabato dalle 18 alle 19 a Bressana Bottarone, a cura di Professione Finanza, e ci saranno anche alcuni colleghi del Sole 24 Ore, in particolar modo ci sarà il nostro Gianfranco Ursino. Indipendentemente dalla ricerca della sicurezza o dal raggiungimento delle proprie ambizioni, ci sono concetti fondamentali che occorre conoscere quando ci si approccia ai mercati, al panorama degli investimenti, e quindi in questo incontro di educazione economica si proverà a spiegare quanto sia importante individuare un orizzonte di investimento. E anche per il mese dell'educazione finanziaria è tutto, finalmente siamo pronti a partire con la rubrica del giovedì.
Investire informati.
Allora, investire informati. Negli ultimi anni sempre più italiani si sono informati sulle opportunità di investimento e di risparmio, ma anche banalmente di gestione della propria vita economica, che appartengono al mondo etico e al mondo sostenibile. Due campi che stanno sempre di più crescendo, ma in realtà molte persone non sanno bene che cosa si celi dietro a questa modalità anche di fare finanza, perché, lo dicevamo anche prima a microfoni spenti, c'è ancora il pregiudizio che sostiene che finanza ed etica non possano procedere accompagnati. Cercheremo di capire se questo concetto è valido, è vero, o se è largamente appunto ancora un pregiudizio. Andrea Baranes, vicepresidente di Banca Etica, benvenuto nei nostri studi di Roma, buongiorno e grazie.
Grazie, buongiorno.
E buongiorno e grazie anche a Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile.
Buongiorno.
Allora, sì, sicuramente in questi mesi soprattutto in cui ci colpiscono tanto tutte le azioni, le iniziative di incremento di sensibilità intorno alle questioni ambientali, ci interroghiamo se tutto questo sia esploso solo di recente. In realtà, Andrea Baranes, se andiamo a guardare alla vita di Banca Etica e poi anche Etica SGR, che è la società di gestione del risparmio con cui date anche ai vostri clienti l'opportunità di investire e partecipare ai mercati finanziari, per quello che riguarda il vostro mondo non parliamo esattamente di un mondo che nasce ieri o l'altro ieri, ma di una realtà ben più consolidata in Italia.
Sì, assolutamente. Banca Etica ha festeggiato recentemente i suoi primi 20 anni, Etica SGR è nata poco dopo, alcune esperienze a livello internazionale sono anche precedenti, e da 20 anni cerchiamo di portare avanti un'idea di finanza appunto fondata sull'etica, intesa prima di tutto come trasparenza, quindi dare la possibilità a risparmiatori e clienti di capire che fine fanno i loro soldi e quali impatti avranno sul mondo produttivo, sulla società, una volta che vengono depositati in banca o investiti tramite la società di gestione del risparmio.
Quindi una partecipazione della vostra clientela, della vostra clientela, appunto, c'è una come dire, una condizione anche abbastanza particolare con cui intavolate la relazione commerciale, se andiamo a vedere, con il vostro cliente finale, no? La condizione è che dovete assumervi le vostre responsabilità rispetto alle vostre scelte.
Sì, assolutamente. Spesso ci lamentiamo l'instabilità, la speculazione, i disastri che combina la finanza. In realtà i maggiori attori sui mercati finanziari sono banche, fondi di investimento, fondi pensione, assicurazioni. Sono tutti attori che si alimentano col risparmio di milioni di cittadini. Troppo spesso crediamo che siamo in qualche modo complici inconsapevoli del sistema di cui siamo vittime. I nostri soldi, una volta depositati in banco, affidati a un gestore, vanno a finanziare l'economia del territorio o finiscono in qualche paradiso fiscale? Sto dando credito all'economia locale, di cui poi io stesso beneficio, alle realtà che mi piacciono, ambientalmente sostenibili, che rispettano i diritti di lavoratrici e lavoratori, o sto contribuendo a un modello economico e sociale che poi magari contesto o critico per molti altri versi? Quindi appunto l'idea di conoscere gli impatti ovviamente economici, ma anche quelli ambientali, sociali, gli impatti non economici del nostro agire economico, crediamo che sia assolutamente fondamentale.
I vostri numeri oggi quali sono rispetto a 20 anni fa, quando siete partiti?
Siamo cresciuti, continuiamo a crescere molto bene nel panorama italiano. Oggi Etica SGR ha oltre 3 miliardi di risparmio gestito, la banca è arrivata a 1 miliardo di finanziamenti erogati e circa 1,5 miliardi di raccolta, quindi numeri ancora piccoli nell'assoluto del panorama finanziario, però in forte crescita, e testimoniano l'impegno di decine di migliaia di persone, nel caso dell'SGR centinaia di migliaia di clienti che si sono già affidati alla banca e che testimoniano appunto una crescita di un fenomeno, ripeto, Banca Etica per l'Italia, ma ci sono molti altri esempi anche in giro per il mondo altrettanto validi.
Certo, tra l'altro non so se a lei fa piacere che io lo sottolinei, ma il fatto che il vostro trend di crescita ci sia costante, ma non ci sia un'esplosione rispetto alla vostra clientela, è che voi fate anche delle modeste campagne di comunicazione e pubblicità e marketing, proprio per una scelta, se vogliamo, anche in questo caso etica.
Sì, assolutamente, un approccio appunto abbastanza morigerato, ma nello stesso tempo una crescita in doppia cifra del capitale sociale, una buona solidità patrimoniale, quindi insomma la banca ha dei numeri sicuramente ottimi, e la crescita testimonia sì l'attenzione molto col passaparola, quindi di persone sempre più interessate a capire, ma i miei soldi, una volta, insomma, l'esempio che facciamo sempre, io non darei i miei soldi a un amico e volesse giocarsi alle corse del cavalli dicendo te li ridò solo se vinco, perché nel momento in cui li metto in banca è come se non fossero più miei? Sempre più persone, per fortuna, come in altri settori del consumo, degli acquisti, si interrogano sull'uso che viene fatto dei propri soldi, su quali impatti potranno avere, e capiscono che Banca Etica siamo, verrebbe da dire purtroppo, che l'unica banca in Italia che oggi pubblica sul suo sito l'elenco completo dei crediti erogati alle persone giuridiche. Quindi chiunque può andare a vedere se metto i miei soldi in Banca Etica, finiscono qui e quali sono i settori e le attività, certo, e le singole cooperative, associazioni, imprese che vengono finanziate.
Gliela potrei fare dopo, me la voglio togliere subito questa curiosità. La vostra SGR ha già mandato la rendicontazione MiFID sui costi dei prodotti di investimento?
Questo non lo so obiettivamente,
devo
vedere se c'è.
Perché giustamente è vicepresidente della banca, adesso volevo metterla in difficoltà, mi è balzata la curiosità, perché sa che c'è tutta la polemica che l'industria, certo, non sta inviando queste rendicontazioni. Comunque, se nel caso in cui non l'abbiate mandata, siete in ottima compagnia. Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile. Allora, intanto, anche in questo caso, visto che la vostra organizzazione nasce per fare educazione su questi temi, cominciamola da qua. Che cosa fa questo forum e quando e come siete nati? Insomma, qual è lo spirito della vostra azione?
Sì, beh, il forum è diventato maggiorenne quest'anno, nel senso che...
Ah, beh, anche voi quindi praticamente viaggiate
anni.
Di pari passo con...
Sì, diciamo che abbiamo, che è un'organizzazione molto ormai antica nel tempo relativamente al tema di cui si tratta, ed è nata in realtà quando di questi temi in pochi si occupavano. Mm-hmm. Banca etica c'era già, però voglio dire, all'interno del mondo finanziario si parlava poco di finanza etica, di finanza sostenibile, eccetera. Adesso invece la situazione è cambiata. La situazione è cambiata nel senso che ormai il concetto di finanza sostenibile, cioè i miei investimenti vanno a settori e producono un impatto ambientale e sociale positivo, è un concetto che noi definiamo mainstream, cioè i numeri che tu hai citato prima lo testimoniano, nel senso che evidentemente il fatto che i volumi gestiti, no? Quindi gli asset under management cosiddetti a livello mondiale, europeo e italiano, sono in crescita. Si parla di un mercato italiano degli investimenti responsabili che ammonta a circa 1700 miliardi. Ovviamente voi capite bene, al di là delle stime che si possono fare per la quantificazione di questo tipo di volumi, però la cosa interessante è che la situazione è radicalmente cambiata da nicchia a mainstream definitivamente. Ora, Questo non vuol dire che la situazione è risolta, che non ci sono problemi, anzi l'educazione finanziaria serve a quello e serve esattamente, un po' come diceva Andrea prima, a essere chiari e trasparenti su dove finiscono i soldi. Primo punto. Secondo punto, che i nostri investimenti, i nostri risparmi devono soprattutto finanziare, se non solo, l'economia reale. Questo è uno dei principi cardine sul fatto che il cosiddetto short-termism, quindi quella che noi conosciamo come la finanza speculativa, è antitetica ai principi invece di una finanza sostenibile. Ovviamente qui la questione è quanto si è sostenibile e quanto chi è più sostenibile e chi è meno sostenibile. Qui ovviamente c'è tutto un dibattito relativamente alle metriche per capire bene come si quantifica questo fenomeno, però dal punto di vista del grande pubblico
esatto, quanto ne sa il grande pubblico di tutto questo? Quanto di messaggio corretto viene percepito, quanto c'è ancora nell'immaginario? Perché parlando di questi 1700 miliardi, che sono quasi la cifra del denaro che gli italiani detengono sul conto corrente, 1500 miliardi appunto di denaro ancora detenuto sui conti sotto forma di liquidità, e quindi non so se anche questo parallelo può essere utile a fare per noi una riflessione. Quanto ne sappiamo?
Qui c'è un problema, c'è un problema indubbiamente che dobbiamo affrontare, perché nelle nostre analisi, già la terza che facciamo insieme a Doxa, in collaborazione con Doxa, per misurare, diciamo, l'orientamento degli investitori sostenibili verso appunto questo settore, molto spesso ormai ogni anno un dato costante è il 70% ha cresciuto la sua sensibilità in temi ambientali e sociali, ma ancora si lamenta del fatto che questi prodotti non vengono proposti. È un po' la questione del supermercato, no? Cioè, se io mi ritrovo un prodotto nello scaffale di fronte a me lo compro, se lo trovo in basso a sinistra evidentemente no. Quindi il problema è di educazione finanziaria ed è biunivoco. Da un lato il risparmiatore, l'investitore che ne deve sapere di più, dall'altra parte però gli operatori finanziari che devono educare a questo.
Se si ricorda, Francesco, lo scorso anno era un tema che era emerso anche alla settima edizione della settimana SRI e c'era proprio qualche consulente, mi ricordo perché ho partecipato a questo vostro evento, c'era qualche consulente dalla platea che si è alzato e ci ha detto: sì, tutto bello quello che ci state raccontando, ma se io non ho gli strumenti per proporre queste soluzioni di investimento ai miei clienti, quindi non si fa anche una formazione, soprattutto evidentemente dal punto di vista commerciale, o non vengono ritenuti interessanti, adeguatamente remunerativi, bisogna fare un po', non si vendono facilmente magari come tanti altri. Tema interessante anche questo, sul quale appunto torneremo fra qualche istante, perché adesso io invece devo raccontare, ahimè, la finanza, quella brutta, che cosa racconta in questa giornata. Non è vero, andiamo a raccontarvi la giornata sui mercati finanziari.
10 e lode come sempre. Grazie. Come tutte le mattine vi trovo di una preparazione ad Amantini.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari.
Investire etico e sostenibile si può? A che punto siamo in Italia rispetto a questo versante? Sta crescendo la sensibilità degli italiani verso un approccio dal punto di vista finanziario etico e sostenibile, come vi dicevamo, ma cosa significano questi due termini quando parliamo appunto della gestione del nostro denaro? Un'attenzione a quali aspetti? 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta e conversare, se volete, con me ma anche con i nostri ospiti di stamattina. Andrea Baranes, vicepresidente di Banca Etica, e Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile. A Baranes, che ho messo in difficoltà poco fa, non me ne voglia, non mi capita mai di essere così particolarmente cattiva con gli ospiti, ma insomma chiedevamo della rendicontazione MIFID e ci ha risposto l'ascoltatore Lucio, che dice: sono un cliente di Banca Etica, ho 4 fondi, mi trovo molto bene, ma MIFID non è ancora arrivato. In realtà lui non contesta questo aspetto, dice: ma a quando un ETF? Però con Baranes noi parliamo di banca. Stamattina magari in un'altra occasione chiameremo anche il responsabile appunto della SGR di Banca Etica. E invece un conto corrente etico che caratteristiche ha, Baranes?
Beh, Banca Etica intanto è una banca normale, nel senso offre tutti i servizi bancari al bancomat, carta di credito, internet banking e quant'altro. Le differenze però sono tante. Come dicevo, l'unica in Italia che dice euro per euro dove finiscono tutti i crediti erogati, l'unica in Italia tra le pochissime al mondo che svolge una doppia istruttoria per ogni richiesta di finanziamento. Quando un'associazione, una cooperativa, un'impresa si rivolge a Banca Etica per avere un fido, parte la normale istruttoria economica svolta dalla struttura, ma in Banca Etica svolgiamo anche un'istruttoria sociale e ambientale che viene fatta dai soci sul territorio dopo un apposito corso di formazione. Banca Etica è una banca cooperativa e di proprietà di oltre 40.000 soci tra persone fisiche e persone giuridiche sparsi in tutto il territorio. Alcuni di questi soci fanno un corso di formazione per diventare valutatori sociali e ambientali, valutatori d'impatto, e ogni richiesta di finanziamento vanno a vedere se chi chiede soldi a Banca Etica ne rispetta i principi dal punto di vista dei diritti umani, diritti lavoratrici e lavoratori, ambiente, eccetera. La cosa più importante è per conoscersi, in qualche modo risaliamo l'idea, il fido bancario, l'etimologia, la parola fiducia, perché tu mi chiedi soldi, perché sei venuto a Banca Etica, e questa conoscenza permette, tra l'altro crediamo, anche un ottimo risultato dal punto di vista bancario, una cosa che diciamo sempre. Abbiamo fatto alcuni anni fa un'indagine da cui risultava che oltre la metà dei clienti che si rivolgevano a Banca Etica erano stati respinti almeno da un'altra banca, a volte da 4-5 banche, quindi considerati non bancabili dal sistema tradizionale, e hanno trovato credito in Banca Etica. E malgrado questo dato, che sembrerebbe che i nostri crediti sono più rischiosi, in realtà le sofferenze, ovvero la quantità di crediti che non tornano indietro, semplifichiamo così, le sofferenze di Banca Etica sono nettamente più bassi della media del sistema bancario. Quindi una dimostrazione, o almeno un forte indizio, che questo modo di porre attenzione anche sulle ricadute non economiche e gli impatti dei finanziamenti che si fanno permette dei risultati migliori, non solo, tra virgolette, dal punto di vista sociale e ambientale, ma anche proprio in termini economici e di attività bancaria
non
tradizionale.
Non si tratta solamente di vedere appunto il profilo di rischio, inserendo le caratteristiche del richiedente, magari un fido in un database, e valutare il suo profilo sulla base di dati asettici, ma insomma voi magari andate un po' oltre, cercate di capire quello che sta dietro al bisogno di questa persona se vi viene a chiedere del denaro.
Esatto. Ovviamente l'istruttoria economica è quella centrale, rilevante, perché siamo una banca supervisionata da Banca d'Italia come tutte le altre banche, però cerchiamo di valutare anche quelli che sono gli aspetti progettuali, le ricadute, l'impatto che un eventuale credito può avere sul territorio.
Francesco Bicciato, invece, per quello che riguarda il Forum per la Finanza Sostenibile, intanto tra i vostri soci ci sono anche attori della finanza tradizionale?
Soprattutto, nel senso che la comunità, la maggioranza dei soci sono appartenenti alla cosiddetta comunità SRAI, ma sono soggetti tradizionali, quindi banche, fondi pensione, asset manager, compagnie di assicurazione, che sono fra i player più importanti della finanza sostenibile in questo momento.
E perché devono generare anche dei rendimenti di lunghissimo termine, quindi è chiaro che devono avere forse un'attenzione a certi aspetti, a questi che sono cosiddetti macro trend, Bicciato.
Hanno soprattutto, per esempio, l'obiettivo di prevedere i rischi, cioè, per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico, le assicurazioni hanno un ruolo fondamentale, perché prevedendo i rischi possono spostare i finanziamenti verso settori invece che sono ambientalmente positivi, come dire riforestare piuttosto che continuare a finanziare le aziende che deforestano.
Breaking news.
Dunque, interrompiamo le trasmissioni per darvi una buona notizia, perché da Bruxelles arriva notizia che c'è stato un accordo per la Brexit. Fumata bianca a Bruxelles sull'accordo per l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. Lo rende noto il portavoce della Commissione Europea. Al momento non ci sono dei particolari, speriamo di averli nella prossima edizione del Giornale Radio in onda alle 12.
Scatto degli indici in borsa in tutta Europa dopo l'accordo appunto su Brexit. Già vedo che i colleghi anche delle agenzie lo definiscono immediatamente così. Juncker conferma l'intesa raggiunta con Londra. Allora vediamo la reazione dei mercati. Parigi ha ripreso a rafforzarsi, più 0,4%. Francoforte scatta, più 0,90%. Milano più 0,81%. Londra invece scende, perché abbiamo un'immediata ripercussione invece sulla sterlina. Ci ritorneremo fra qualche istante su tutto questo. Intanto ritorniamo all'interruzione a Bicciato, appunto sul tema della interazione che avete come forum rispetto agli attori della finanza tradizionale, chiamiamoli così. Ci parlava in particolar modo delle esigenze del mondo assicurativo.
Sì, io quello che dicevo prima era perché lavorare con la finanza tradizionale su questo tema, e la ragione è una, è molto semplice. Quando prima si diceva della l'antitesi fra finanza ed etica. Io non sono assolutamente d'accordo. La responsabilità finanziaria degli attori della finanza tradizionale in questo momento particolare di difficoltà a livello climatico e di difficoltà a livello economico è fondamentale, cioè ognuno si deve assumere la propria responsabilità. Siccome in questo paese i volumi finanziari mossi sono enormi, quindi voglio dire, non è un problema, l'Italia non ha un problema di risorse finanziarie, il problema è come orientare gli investimenti. Quindi io credo che il settore finanziario abbia una responsabilità importante nell'uscire da questa situazione di crisi ecologica e economica, e la finanza sostenibile è un po' l'autostrada lungo la quale si potrebbe appunto incamminare anche il sistema finanziario tradizionale, già lo sta facendo, per spostare appunto questi investimenti verso imprese che hanno, imprese che possono essere imprese for profit assolutamente di piccole e medie dimensioni o anche di grandi dimensioni, ma che abbiano un patto chiaro, cioè chi riceve il prestito o chi è destinatario dell'investimento deve avere gli stessi principi di chi fa l'investimento, che noi chiamiamo i principi cosiddetti ESG, che certo, sono i principi ambientali, sociali e di buona governance.
Se alla prossima settimana SRI, appunto, che sarà dall'11 novembre
dal 12 al 21
dal 12 al 21 appunto ad uno dei vostri eventi, dovesse capitare che un altro consulente finanziario si alza e dice sì, va bene, che bello, anche a me piacerebbe proporre tutto questo ai miei clienti, ma l'azienda non mi dà gli strumenti, io non sono formato, rispetto alla domanda che ci hanno già fatto l'anno scorso, avete fatto qualche passo avanti?
Abbiamo fatto un altro sondaggio Dox, però devo dire che purtroppo le percentuali più o meno sono rimaste le stesse, con una piccola aggravante: quando si chiede all'investitore o al risparmiatore di chi si fida di più, rimangono banche e consulenti gli interlocutori. Quindi voglio dire, anche nonostante insomma il periodo che abbiamo avuto difficile dal punto di vista finanziario, la fiducia è sempre sugli stessi soggetti. Quindi da un lato gli asset manager e le banche devono chiaramente promuovere questi prodotti che hanno in portafoglio. Tutte le banche in questo momento hanno almeno un prodotto,
sì,
SRI.
Solo che qualcuno magari ce l'ha messo giusto per non perdere il treno della moda, diciamo, tra virgolette, di questo periodo.
Esatto. Questo potrebbe essere un motivo importante, capire come dire la promozione di questi prodotti, se è una promozione come dire che risponde alle strategie vere della banca, certo, o se è solamente per una migliorare lievemente la reputazione. Però su questo devo dire che molti grandi investitori italiani con cui noi lavoriamo hanno fatto delle scelte importanti, cioè i volumi spostati verso per esempio l'economia ambientale sono volumi veramente molto significativi,
molto,
per cui
certo,
sono abbastanza ottimista io, tutto
insomma
sommato.
Qualcuno molti si sono mossi non secondo solamente operazioni di facciata. Allora, fra un po' abbiamo il traffico, ma caro Alessandro, noi a quest'ora, tu non lo sai perché stai a Roma, ma noi a Milano abbiamo questa abitudine, come senti, di fare il quizzettone, perché vogliamo mandare i nostri affezionati ascoltatori a vedere Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano fino al prossimo 2 febbraio, ma ci potrà andare solo il primo che riesce a dare la risposta giusta collegandosi in diretta all'800240024 al nostro domandone. Ci sono due biglietti a disposizione per la mostra. A quanto ammonta, l'ho detto io all'inizio, la stima delle masse gestite tramite i criteri SRI a livello mondiale? È una cifra imponente, l'ho detta all'inizio. Vediamo se siete stati attenti. 800240024 per rispondere in diretta. Adesso il traffico.
Faircam Transport, il tuo partner per i trasporti in Europa. Scopri di più su faircam.com.
Vi presenta Due di denari.
Ripropongo il quizzettone di questa mattina. Allora, quanto ammonta la stima delle masse gestite a livello mondiale tramite i cosiddetti criteri SRI? Una cifra molto importante, l'ho detta all'inizio, il primo che riesce a dare la risposta giusta collegandosi in diretta all'800240024 si aggiudica, come ogni giovedì, due biglietti per la mostra Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano. E questa mostra è al MUDEC fino al 2 febbraio. Ritorniamo ai nostri due ospiti, c'è Stefano dalla provincia di Pisa con una domanda per Andrea Baranes di Banca Etica. Stefano.
Sì, grazie. Grazie anche per la trasmissione. La domanda che avevo per il vice direttore è la seguente. Io sono diventato papà da poco tempo e mi sono rivolto attraverso lo sportello telefonico a Banca Etica perché volevo attivare un fondo per il mio bambino in modo che i nonni, i parenti e i genitori potessero piano piano costruire una piccola somma per quando poi sarà maggiorenne. Ecco, con mia sorpresa, io volevo che mio figlio si avvicinasse appunto all'etica della finanza, per cui anche avere una relazione con il denaro che sia diversa da quella che magari si vede tutti i giorni intorno a noi. Soltanto che chiamando lo sportello non sono stati in grado di darmi una soluzione, nel senso che Banca Etica non aveva al momento, parlo di uno o due mesi fa, dei prodotti che potessero soddisfare questa mia necessità. Per questo mi sono rivolto a una banca normale. Allora,
ecco, abbiamo fatto lo sportello reclami per Banca Etica questa mattina, Stefano. Grazie, la saluto solo perché ci mancano pochi minuti, Stefano, ma abbiamo compreso appunto il senso della sua considerazione. Beh, c'è da dire che anche l'industria finanziaria tradizionale non è che abbia tutta una gamma di prodotti che si chiamano per bebè, questo è il tuo primo risparmio, eccetera. Ci si può anche attivare per un minore da subito con un fondo pensione tradizionale, un fondo aperto, per cui non è detto. Però Stefano evidentemente, Barane, se si aspettava qualcosa di più da voi, e vabbè, magari partirà da qui con una riflessione.
Esatto, potrebbe essere per il futuro. Io devo dire, stamattina, prima di arrivare qui, stavo nel filiale, sono passato anch'io in filiale di Banca Etica e ho fatto diventare socio mio figlio che ha un anno compiuto da poco e è diventato, gli ho comprato delle azioni, quindi si può fare. È un po' complicato per i minori, servono i due genitori, insomma ci sono i procedimenti perché comunque parliamo di investimenti finanziari. Noi abbiamo un conto che è possibile intestare a un minore, sempre ovviamente col beneplacito dei genitori, conto paghetta lo chiamiamo.
Questo quindi di Stefano mi pare ancora un po' piccolo magari,
esatto,
però insomma,
forse
in prospettiva questo servizio c'è.
Qualcosa c'è, potremmo riflettere se espandere ulteriormente.
Certo, però ribadisco, magari lui si aspettava proprio un'offerta assolutamente specializzata che non è detto che l'industria finanziaria abbia. L'industria finanziaria, non so, Bicciato vuole commentare anche lei su questo aspetto, non è che ci sia proprio il bollino, questo è per bambini, parti con questo fondo e magari... Cioè, no, il prodotto tradizionale è un pacco, un piano d'accumulo che può partire molto presto, però lui si aspettava qualcosa proprio con il vostro brand sopra.
Cioè, no, a mia conoscenza no, poi in realtà sono talmente tanti i prodotti che potrebbe esserci qualcosa di specifico. Sicuramente per i giovani e per i millennial c'è un grandissimo interesse, anche perché tra l'altro le ultime statistiche ci dicono che sono aumentate i giovani che si avvicinano al mondo della finanza etica e sostenibile, anche grazie all'effetto Greta e tutta una serie di situazioni di contesto. Quindi i giovani credo che saranno quelli che cambieranno il corso della finanza. Io sono molto ottimista in questo, è un processo lungo, ma è un cammino da cui non si torna più indietro, credo. Mm-hmm.
I criteri SRI invece secondo Banca Etica?
Beh, sono abbastanza variabili, sono diversi, come diceva Francesco, parlando di finanza, il primo è che i soldi vengano investiti nell'economia reale, quindi c'è tutto, purtroppo oggi è la maggior parte della finanza di operazioni di brevissimo termine, puramente speculative, eseguite da algoritmi, e tutto questo viene cancellato. Poi i criteri possono essere più o meno seri, anche qui veniva ricordato, si va dall'approccio molto serio al puro greenwashing, ovvero diamo una lavata di verde e continuiamo come prima. Per Banca Etica sono nello stesso statuto della banca, abbiamo un articolo, quindi non è neanche dopo vengono i principi, ma nello statuto l'esclusione di qualunque finanziamento in caso per esempio di violazione dei diritti umani, quindi a monte Banca Etica esclude, Banca Etica e l'SGR, qualunque rapporto con l'industria delle armi, ne dico una. Purtroppo di attualità in questo momento, affidando i propri soldi a Banca Etica, si accerti che non finiscano ad acquistare armi in Turchia. Il dibattito di questi giorni su quanti milioni e centinaia di milioni di euro sono andati e quanto il sistema finanziario abbia contribuito anche al finanziamento delle armi che oggi vengono utilizzate dalla Turchia nel conflitto contro i curdi. Quindi nuovamente, quando parliamo di educazione finanziaria, noi in Banca Etica ci piace parlare di educazione critica alla finanza. La prima cosa è capire, mettere il risparmiatore nelle condizioni di massima trasparenza per poter davvero capire dove vanno i suoi soldi e quali settori sta finanziando e quali no.
Non riusciamo a raccontarne i dettagli, ma volevo segnalare che Banca Etica ha lanciato anche un bando per progetti di economia al femminile con la modalità del il crowdfunding, che è stato anche un tema che alcuni ascoltatori ci hanno sollecitato e ci hanno chiesto di poter trattare al più presto, magari in 10 secondi glielo faccio dire.
Banale. Sì, molto rapidamente, dei bandi che ogni tanto lanciamo, questo in particolare per l'economia femminile, nuovamente per cercare di sviluppare l'economia reale, quindi tramite anche piattaforme dal basso si possono finanziare e sostenere dei progetti di imprenditoria femminile. Se si arriva a un tot per cento dell'ammontare, certo, la banca e la SGR garantiscono il resto dei finanziamenti. Quindi è un ulteriore modo per cercare di sostenere e dare voce all'economia reale.
Certo.
Come veniva ricordato prima, troppo spesso montagne di soldi in economia speculativa e poi mancano le possibilità concrete di sviluppare progetti economici.
Abbiamo
validi.
Un minuto e mezzo, bicciato l'agenda della settimana, dell'ottava edizione della settimana ESRAI, dicevamo dal 12 novembre, clima e finanza sostenibile, il tema di quest'anno.
Sì, apriamo in Senato quest'anno con questo convegno molto importante, perché sostanzialmente mette gli operatori finanziari di fronte a un problema enorme, che non è più quello del riscaldamento globale, ma è l'emergenza climatica. Quindi sostanzialmente sarà l'occasione per dire bene come verranno investite le risorse del mondo finanziario per favorire, diciamo, il contrasto al riscaldamento globale. Quindi un tema molto concreto, verrà declinato attraverso la presentazione di una indagine che abbiamo fatto con Doxa proprio sulla propensione all'investimento relativamente appunto alla finanza green, e a partire da questo si svilupperà questo dibattito. Ci tengo molto a dire che tutti i temi della settimana, un po' come che sono quelli che caratterizzano un po' l'attività del forum, sono molto concreti. Cioè l'idea è che da ogni convegno escano delle soluzioni,
certo,
anche per i decisori.
Benissimo. Allora, 30 secondi neanche per rispondere al domandone. Enzo dalla provincia di Mantova, quanto ammonta la stima delle masse gestite tramite i criteri social responsibility investment a livello mondiale?
Sì, buongiorno, 30.000 miliardi.
Bravo, Enzo da Mantova. Grazie. Si farà la gita a Milano per andare al MUDEC a vedere impressioni d'Oriente. Grazie a Francesco Bicciato e ad Andrea Baranes per avermi
grazie
raggiunto qui negli studi di Roma. Speriamo di aver raccontato cose molto concrete rispetto alla vostra, al vostro lavoro. Noi, io da Roma ho concluso, domani ci risentiamo da Milano con Mauro Meazza. A tutti, buona giornata.